20 febbraio 2012. Scoperte nuove fasi atomtroniche. Atomi altamente magnetizzati ultrafreddi e soggetti a un campo magnetico esterno e mantenuti in schiere ordinate mediante fasci laser possono formare schemi che riproducono alcune caratteristiche e proprietà degli elettroni che si muovono nei solidi. Nuove fasi di questi insiemi di atomi sono state ora osservate da un gruppo internazionale di ricerca. Un campo magnetico regolabile utilizzato come un joystick ha consentito di creare diverse nuove fasi di materia atomtronica, molte delle quali mai osservate finora, che vengono descritte in un articolo apparso sulla rivista Physical Review Letter a firma di Charles Clark, condirettore del Joint Quantum Institute e di colleghi della George Mason University, dell'Università di Amburgo, in Germania, e dell'Università della California a Riverside. L'atomtronica è una scienza relativamente nuova che ha lo scopo di realizzare materiali artificiali costituiti da atomi neutri mantenuti in posizione da fasci laser, o studiare il comportamento di atomi che si muovono lungo un cammino predefinito sotto l'influenza di un campo elettrico o magnetico. Una delle attrattive dell'atomtronica è che le proprietà degli elettroni che si muovono nei materiali a stato solido spesso possono essere riprodotte utilizzando atomi che si trovano in condizioni controllate. Nei solidi, infatti, gli elettroni non possono essere controllati bene come è possibile fare con gli atomi dotati di un grande dipolo magnetico. In quest'ultimo caso, i ricercatori hanno verificato che cosa succede quando atomi altamente magnetizzati ultrafreddi sono mantenuti in un reticolo ottico e sono soggetti a un campo magnetico esterno, che consente di orientarli in modi differenti. A seconda del campo applicato, infatti, gli atomi si dispongono secondo diversi schemi. Ciascuno di essi può essere considerato una diversa fase della materia atomtronica. Proprio come le molecole di acqua possono esistere in diverse fasi ghiaccio, acqua o vapore, gli atomi magnetici possono disporsi in numerose fasi controllando l'intensità e l'orientazione del campo magnetico applicato. Gli schemi atomici possono così essere mappati su un diagramma di fase in cui gli assi X e Y descrivono vari valori dell'orientazione del joystick che comanda il campo magnetico. Una prima fase, denominata KBV, presenta uno schema a scacchiera KBSBORD, da cui l'acronimo CB, è orientata secondo onde di densità di carica, Charge Density Wave, KBV. Per analogia con uno stato collettivo degli elettroni nei metalli che viene studiato come veicolo alternativo per la codifica dei dati. Un'altra fase consiste di atomi preferenzialmente distribuiti in uno schema a bande. Una terza fase è denominata BX per analogia con le coppie di elettroni che si formano nei superconduttori secondo la teoria Bardeen-Cooper-Scriffer. Due altre fasi osservate erano del tutto inaspettate e consistono di coppie costituite da un atomo e da una vicina vacanza che si distribuiscono in uno schema a scacchiera o a bande. Gli autori chiamano questa nuova fase solido a ordine di legame o Bose-Bondorder solid, poiché, in un certo senso, a formare gli schemi sarebbero i legami tra coppie atomo-vacanza invece che gli stessi atomi. Queste fasi sono state ipotizzate precedentemente in modelli unidimensionali, ma è la prima volta che se ne dimostra la presenza in un sistema fisico realizzabile. 20 febbraio 2012. Origami a DNA per distruggere le cellule cancerose. Creata grazie alla tecnica del cosiddetto origami a DNA, un nanorobot in grado di riconoscere una cellula anomala, aprirsi e lasciar uscire frammenti di anticorpi che istruiscono la cellula al suicidio programmato. In futuro potrebbe essere usato per programmare le risposte immunitarie nel trattamento di varie malattie. un dispositivo robotico basato sui principi del cosiddetto origami a DNA in grado di cercare specifici obiettivi all'interno di una complessa miscela di tipi cellulari e inviare al bersaglio importanti istruzioni molecolari, per esempio quella di autodistruggersi. È la prospettiva aperta da uno studio condotto da ricercatori Institute for Biologically Inspired Engineering della Harvard University, che descrivono il nanorobot che hanno messo a punto in un articolo pubblicato sulla rivista Science. L'origami a DNA sfrutta i filamenti pieghevoli di DNA per costruire strutture tridimensionali complesse. Il nanorobot creato da Shaun Douglas, Ido Bachelet e George Church è stato prodotto ispirandosi alla meccanica del sistema immunitario, e la sua tecnologia potrebbe un giorno essere usata per programmare le risposte immunitarie per il trattamento di varie malattie. Origami a DNA per distruggere le cellule cancerose. I nanorobot a DNA possono identificare le cellule cancerose e trasportarvi un carico di anticorpi in viola. Il nanorobot ha una forma che ricorda quella di un barile aperto, le cui due metà sono collegate da una cerniera. Questa struttura di DNA, che funge da contenitore, è tenuta chiusa da un particolare laccio, sempre di DNA, in grado di cercare e riconoscere specifiche combinazioni di proteine della superficie cellulare, compresi marcatori di malattia. Quando questi lacci di chiusura trovano obiettivi, si riconfigurano, provocando l'apertura della struttura di contenimento, ed esponendo così il suo contenuto, per esempio molecole che possono interagire con la superficie cellulare inviando attraverso i suoi recettori opportune istruzioni. Negli esperimenti, il sistema è stato utilizzato per inviare a due differenti tipi di cellule tumorali, di una forma di leucemia e di una forma di linfoma, le istruzioni necessarie per attivare i segnali intracellulari di scatenamento dell'apoptosi, il suicidio cellulare programmato codificate in frammenti di anticorpi. Dato che le cellule leucemiche e quelle di linfoma, osservano gli autori, parlano lingue diverse, è stato necessario codificare i messaggi attraverso differenti combinazioni di anticorpi. Il nanorobot a DNA emula l'elevata specificità del sistema immunitario nell'identificare cellule in situazione critica attraverso l'uso di componenti modulari che permettono alla struttura di trasporto di veicolare lacci di chiusura e identificazione diversi e differenti carichi che fungono da istruzioni. Poiché il DNA è un materiale naturale biocompatibile e biodegradabile, la nanotecnologia a DNA è ampiamente riconosciuta come uno dei migliori meccanismi di trasporto e consegna di farmaci e segnali molecolari. Ma per la sua realizzazione si sono dovuti superare numerosi complessi problemi, come quelli relativi, per esempio, al tipo di struttura per creare, al meccanismo di apertura per l'inserimento del carico, di chiusura e di riapertura, dovendo programmare il tutto su scala nanometrica. Questo lavoro rappresenta un importante passo avanti per le nanobiotecnologie, poiché dimostra la capacità di sfruttare i recenti progressi nel campo dell'origami a DNA sperimentato dai ricercatori di tutto il mondo per affrontare una sfida reale, quella di uccidere le cellule tumorali in modo altamente specifico, ha dichiarato Donald Ingber, direttore del Institute. 18 febbraio 2012. Quando al volante c'è l'intelligenza artificiale. All'annuale convegno dell'American Association for the Advancement of Science è stato presentato un sistema informatico di gestione autonoma degli incroci per macchine intelligenti, capace di ridurre al minimo le interruzioni del traffico, senza rischi di collisioni. Navigare nel traffico cittadino mentre si legge tranquillamente il giornale, lasciando che sia la propria auto a districarsi da sola fra precedenze, stop e sorpassi. Sembra un miraggio remoto, ma secondo Peter Stone, informatico dell'Università del Texas a Austin, potrebbe diventare in realtà. Ad assicurarlo è che al convegno annuale dell'American Association for the Advancement of Science, AAS, in corso a Vancouver, ha presentato un nuovo sistema per la gestione autonoma del traffico agli incroci. I computer sono già in grado di far volare un aereo di linea in modo molto simile a un pilota umano ben addestrato, ma le persone affrontano ancora quotidianamente il pericoloso di guidare le automobili, dice Stone, che ha presentato un nuovo sistema per la gestione autonoma del traffico agli incroci al convegno annuale dell'American Association for the Advancement of Science, AAS, in corso a Vancouver. I veicoli attualmente in fase di sviluppo saranno presto in grado di gestire la maggior parte dei compiti connessi alla guida. Tuttavia, anche quando i veicoli senza guidatore saranno diventati popolari, dobbiamo riuscire a coordinarli per le strade. Stone è un esperto di sistemi informatici di intelligenza artificiale, IA, e in collaborazione con i suoi studenti specializzandi sta sviluppando alcuni dei sistemi indispensabili per rendere una realtà la guida autonoma. In collaborazione con la Austin Robot Technology ha così creato, per esempio, una macchina intelligente chiamata Marvin, in collaborazione con la tecnologia Austin Robot, che ha partecipato alla Urban Challenge 2007 del DARPA. Ora Stone ha sviluppato un sistema di gestione autonoma degli incroci che renderebbe superflui semafori e segnali di precedenza e stop. Nei pressi di un crocevia, gli agenti di IA guidatori prenotano uno spazio e un tempo utili al superamento dell'incrocio. Un agente arbitro, il manager d'incrocio, approva la richiesta e permette al veicolo di passare attraverso le altre automobili, riducendo al minimo interruzioni e rallentamenti del traffico. Per adesso l'azione si svolge principalmente in una simulazione al computer, oppure con una sola macchina reale che interagisce con molte altre vetture simulate. Ma Stone afferma che è vicino il giorno in cui inizieremo a vedere i veicoli intelligenti su strada e a godere dei che ci porteranno. 20 febbraio 2012. Il destino di un liquido da filamento a goccia. Dalle stampanti a getto d'inchiostro ai puff per l'inalazione dei farmaci, in molte situazioni pratiche è fondamentale poter prevedere in che modo un liquido si scinde in goccioline. Una nuova ricerca che ha fatto uso di tecniche di imaging ultraveloce ha caratterizzato il comportamento di una semplice miscela di acqua e glicerina in base alla sua viscosità. Molti organismi viventi, spiegano i ricercatori, hanno sviluppato organi per la produzione e il getto di goccioline molto simili ai loro apparati sperimentali. Quando è che una certa quantità di liquido si scinde in goccioline? La domanda potrebbe sembra oziosa, ma riveste invece una grande importanza in applicazioni industriali come la produzione di spray o di cartucce per stampanti a getto d'inchiostro oppure per la somministrazione di farmaci per inalazione. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters afferma di un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Cambridge illustra un metodo per prevedere se un filamento di fluido si condenserà lungo la sua lunghezza in una singola goccia o collasserà in molte goccioline. Per la prima volta si è riusciti a studiare in modo sperimentale e quantitativo il comportamento di un filamento di fluido esclusivamente sotto l'azione delle forze viscose della tensione superficiale, ha commentato Ian Hutchings, che ha coordinato la ricerca. Una delle maggiori sfide per l'industria della stampa attualmente consiste nello sviluppo di testine capaci di generare goccioline singole di dimensioni uniformi per un ampio range di proprietà del fluido, viscosità, tensione superficiale. Il gruppo di Cambridge guidato da Ian Hutchings ha sviluppato un modello a grande scala per riprodurre il processo di generazione di una gocciolina, usando un fluido molto semplice costituito da acqua e glicerina. I ricercatori hanno incrementato gradualmente la viscosità del fluido aumentando la percentuale di glicerina. L'intero processo è stato poi registrato utilizzando tecniche di imaging ultraveloce per parametrizzare il comportamento del liquido prodotto rispetto al tempo e alla sua viscosità. Il destino di un liquido da filamento a goccia Matthias Kulka fratto Corbis. Il nostro modello consente di prevedere in una certa misura se un certo liquido possa essere separato in goccioline in un'enorme varietà di situazioni, dalla pioggia agli schizzi di una pozzanghera, dalle stampanti a getto d'inchiostro al miele sul toast, hanno sottolineato gli autori. Ciò che ci ha sorpreso è che molti organismi viventi hanno sviluppato organi per la produzione e il getto di goccioline molto simili ai nostri apparati sperimentali e alle testine attualmente in vendita.